Ah, ciao a tutti, siamo su Luna Medievale e tra poco riprenderemo il programma che da un po' di tempo andava più in onda. Siamo qui, sono le quasi mezzogiorno sulla Radio di Massa, stando musica bellissima, sono Simon Garfunkel, The Boxer, che era incluso anche nel film Il Laureato che tutti ricorderete, bellissimo film di Mike Newell. E ora ci ascoltiamo, facciamo una puntata oggi su una musica un po' alternativa, cioè quella del progressive, però vista attraverso uno sguardo un po' obliquo. Noi già abbiamo trattato in Luna Medievale alcuni gruppi del progressive, alcuni aspetti del progressive. Facendo una panoramica generale, la storia del progressive è molto ampia, molto articolata. La prima puntata abbiamo fatto questo dedicata al progressive, abbiamo fatto questo piccolo excursus su tutti i gruppi del progressive. Sul progressive invece la seconda puntata è stata dedicata al solo album dei King Crimson, il primo album. Allora, ci ascoltiamo tra poco, dopo The Boxer, una bellissima canzone di Rick Wakeman, che era il tastierista degli Yes, e ci vediamo dopo l'ascolto per commentare. Allora, siamo tornati su Luna Medievale. Questo era il primo pezzo dell'album di Rick Wakeman, il primo album solista che si chiama Le Sei Mogli di Enrico VIII, che è un album bellissimo e che sono sei tracce, tutte del tastierista degli Yes. Rick Wakeman è stato uno dei più grandi tastieristi della storia del rock, uno dei più virtuosi, insieme a Keith Emerson, che faceva parte degli Emerson, Lake e Palmer e prima ancora dei Nice. Questo era il primo album di Rick Wakeman che è stato registrato proprio durante le sessioni del capolavoro degli Yes, un disco progressive che ha fatto la storia, di questo genere, che si chiama Close to the Edge. Quindi è un disco del 73. L'idea è geniale, cioè di comporre un pezzo dedicato ad ogni moglie del mitico re Enrico VIII, che ha avuto anche come moglie, e infatti c'è un pezzo dedicato alla sanguinaria Maria Stuart. E quindi questo è un disco davvero straordinario, in cui ogni pezzo rappresenta una delle donne, con le sue caratteristiche, sei donne completamente diverse. È un disco che vi consiglio di cercare e di ascoltare. Ora vi faccio ascoltare un altro pezzo di questo disco, che è un album bellissimo, forse uno dei più belli, adesso è progressive, ma anche uno dei più sconosciuti. E siamo qui sul Luna Mediale per rivalutarlo. Dopo che abbiamo ascoltato Rick Wakeman, ne abbiamo parlato un po'. Rick Wakeman ha fatto anche altri lavori molto molto interessanti, ha avuto una carriera solistica molto intensa. Vi dico solamente che ha un altro suo lavoro davvero molto importante, si chiama Journey to the Earth, Viaggio nella Terra, e poi ha composto anche le musiche dei mondiali dell'82, davvero molto belle da recuperare, che poi ha vinto l'Italia. E ora ci ascoltiamo un altro pezzo, forse il più bello di questo disco, che vi rinnovo ancora l'invito a cercare e ascoltare, e poi dopo parliamo un po' della musica di Canterbury. Cercheremo di ascoltare un pezzo dei primi Soft Machine, i primi, che erano più Dada rispetto poi dopo alla virata progressive, però li mettiamo sempre in questa nostra piccola storia del progressive un po' particolare, un po' trasversale. Ora ci ascoltiamo un altro pezzo, come vi ho anticipato, dell'album Le Sei Mogli di Enrico VIII di Rick Wakeman. Questa si chiama Catherine Howard. Buon ascolto. Allora, abbiamo ascoltato questo bellissimo pezzo di Rick Wakeman, avete visto un talento melodico incredibile e sapeva davvero giocare bene con le tastiere e con i modulismi armonici e insomma cercava un crescendo che arrivava sempre nella fine, partiva con un effetto sempre forte all'inizio, eppure anche se dava subito questo impatto emotivo, Rick Wakeman nella sua musica riusciva a tenere quella tensione fino alla fine, questa è la sua tecnica musicale. I pezzi di questo disco durano infatti e hanno più o meno tutti la stessa struttura, circa 7 minuti, eppure questo modo di fare musica funziona, anche grazie alle sue tastiere, alle bellezze e agli intarsi che lui riesce a creare. Ora, dopo aver parlato un po' di Rick Wakeman, ma velocemente perché il tempo è tiranno, e parlavamo qui un po' di un gruppo mitico con il nostro amico Biagio, i Soft Machine. E lui ci ha raccontato che è riuscito a procurarsi due dischi mitici del primo nucleo dei Soft Machine, in cui erano presenti quattro grandi geni, che sono Kevin Ayers, David Allen, Robert Wyatt e Mike Rutledge. E abbiamo parlato un po' di questi, loro erano un gruppo molto dada e niente, e ora parliamo di un elemento del gruppo che è arrivato successivamente, quando sia Ayers sia David Allen sono andati via in un modo rocambolesco, direi, e forse si dovrebbe dedicare, è anche una storia bellissima, si dovrebbe dedicare una puntata, probabilmente Soft Machine interamente dedicata a loro. Vi faccio ascoltare, sempre per la questione di questo rock progressive trasversale, molto particolare, alternativo, vi faccio ascoltare un pezzo di A Go, perché è un elemento che vi ho detto è entrato successivamente nel gruppo dei Soft Machine, la macchina soffice, nome poi tra l'altro preso da un libro di Burroughs. E lui ha scritto un disco davvero molto bello, e anche questo sconosciuto, che si chiama 1984, interamente dedicato al libro di Orwell. E ogni pezzo di questo disco, un'altra idea molto interessante, è dedicata a un fantomatico ministro di questa società immaginaria di 1984, di questo grande fratello collettivo. Questo è il tema iniziale del disco, riarrangiato a Gopper, una cosa che non si sente spesso in radio, ve la faccio ascoltare con attenzione però, a Gopper è un grande bassista e i bassisti di solito sono grandi compositori. Buon ascolto. Allora, questo era Gopher 1984, il tema principale dell'opera. E ora parliamo di un altro gruppo molto importante che già abbiamo trattato nella storia dei progressi, ma che non abbiamo avuto modo di sentire con particolare attenzione. E sono i Van der Graaf Generator di Peter Emil. E probabilmente sono uno dei gruppi più ambigui della musica progressive, perché la musica progressive aveva certi canoni. Già l'ho detto in precedenti puntate, non voglio ripetermi. E Peter Emil aveva un po' distrutto questi canoni, rimodellandoli alla sua figura, che era una figura di un filosofo pessimista quasi, un esistenzialista tormentato. E nei suoi dischi metteva sempre alla berlina l'uomo e la sua idiozia in alcuni casi. Il disco più importante che lui ha creato, Pawners, Cuori Oscuri, è un disco davvero molto importante, che risponde ai canoni del progressive, soprattutto nella struttura, ma non altrettanto per certi punti di vista nella composizione. Il primo disco era stato un disco di grande livello che hanno fatto i Van de Graaff Generator, ma con Pawners c'era stata la svolta. E c'erano due o tre pezzi in questo disco, in questo Cuori Oscuri, bellissimo titolo del loro disco, e la copertina mitica che già vi ho raccontato. E c'erano tre pezzi in cui i primi due occupavano la prima facciata, stiamo parlando sempre di LP, long playing, e la seconda, la terza traccia, occupava tutta la seconda facciata e durava all'incirca 23 minuti, A Plague of the Housekeepers, divisa in sottotracce come era abituale nel progressive, una traccia lunga divisa in tanti pezzi che poi si univano tra di loro, metodo strausato poi dai Pink Floyd nel loro periodo chiamato, diciamo così, progressive. Ecco, il primo disco si chiama Lemmings, il primo brano, scusatemi, si chiama Lemmings, cioè roditori, e racconta la storia di questi specie di cricetini che sono ammassati, che corrono verso un burrone e si buttano giù, questo suicidio di massa, come balene che si arenano senza un motivo, come topi portati da un flauto magico verso questo burrone, no? Il famoso pifferaio magico. E in effetti all'inizio del disco si sente una linea armonica stupenda di chitarra e poi un flauto suggestivissimo. Ecco, invito ad ascoltare Lemmings, brano stupendo, e dalla grande intensità e dalla grande poesia. Peter Emil, Van de Graaff Generator.
We have
Allora, questo che stiamo ascoltando è l'Endings di Peter Emil e dei Van de Graaff Generator, e voglio fare due o tre considerazioni. Perché comunque non è un pezzo molto facile, alcuni di magari di voi che ascoltano potrebbero insomma stancarsi un po'. Allora cerco di spiegarvi, di farvi entrare un po' nel pezzo. L'altro giorno ho avuto una discussione sul concetto di artistico, e una persona mi diceva: io quando ascolto la radio, quando vedo la televisione, ho bisogno di non pensare. E invece io ritengo che bisogni pensare. Il problema è che ci vuole un po' di sforzo in più, purtroppo. Anche per raccogliere la bellezza, quella più profonda, ci vuole un po' più di forza, vincere una pigrizia iniziale. Ma il vantaggio che poi ne si trae è veramente importante, veramente che rimane. E dopo questa piccola parentesi, in cui dovremmo dedicare una puntata unica di Luna Medievale, vado subito a spiegarvi un po' questo pezzo. Prima discutevamo con Biagio, lui mi faceva ricordare di come fosse importante per la musica dei Van de Graaff Generator la voce di Peter Emil, il suo modo di cantare i suoi versi in maniera molto particolare, quasi una voce in falsetto. E avete ascoltato un po' una voce molto particolare che aggrediva la canzone, aggrediva il verso. E anche la struttura era molto particolare, a tratti frammentaria. Il primo ascolto è molto difficile, vi racconto io quando ero molto piccolo e ho ascoltato questo, abbasso un po' il volume della musica anche se ce la teniamo in sottofondo. Quando io ho ascoltato per la prima volta questo disco e quindi questo primo pezzo, sono rimasto incantato dall'inizio, davvero incantato. Questa chitarra che iniziava come una piccola marcia, e poi questo flauto bellissimo perso nel vuoto come in uno spazio, e poi l'immagine delle parole di Peter Emil e degli uditori. Beh, non era facile, perché nei pezzi dei Van de Graaff Generator, come vi ho detto, c'è una destrutturazione costante, ma in effetti la linea melodica e l'armonia della canzone si ritrova sempre dopo vari ascolti. Se vi è minimamente interessato questo pezzo di Peter Emil, vi invito un po' a conoscere meglio i Van de Graaff Generator e soprattutto questo disco, se volete approcciarvi. Lui ha avuto una carriera solistica molto molto feconda, poi con risultati anche eccellenti, ma questo è stato davvero il suo miglior risultato, era il 1972. Ora passiamo a un altro angolo della musica progressive, nascosto, buio, un po' inesplorato. Quest'angolo è un angolo in Inghilterra, una regione dell'Inghilterra, una regione chiamata Canterbury, e in questa regione c'era un uomo, si chiamava Robert Wyatt, faceva parte di un gruppo che abbiamo già detto, Soft Machine, e il suo primo disco, da solo, è stato un disco di sperimentazione. Il suo titolo era The End of an Ear, dice tutto, la fine di un orecchio. Il pezzo iniziale era questo, era un tango maledetto, nevrotico, pazzoide, intitolato a Las Vegas, preso da un pezzo di Gil Evans, distorto e riadattato, anche con la sua voce e i suoi esperimenti sulla voce. Sperimenti sulla voce, vi faccio ascoltare il pezzo e capirete perché. Buon ascolto, ci sentiamo dopo. Allora, questa è Las Vegas Tango di Robert Wyatt, l'ho fatta ascoltare anche un po' troppo, però vi do delle delucidazioni. Allora, come avete ascoltato, è un pezzo senza parole, in cui la voce di Wyatt spazia immensamente in questa struttura free jazz. Il piano tesse, in un certo senso, ma in realtà non tesse, è come Penelope, che tesse il giorno e poi sfila la notte. È così un po' il pezzo di Robert Wyatt, che cerca di spiegare un po' la follia di questo tango, di questa danza. Pezzo stupendo, un album incredibile, che forse non abbiamo neanche il tempo di spiegarvi completamente, che ha un suo senso e una sua grande particolarità. Particolarità data dal fatto anche che quest'album, fino a qualche anno fa, in LP, era l'album più introvabile della storia del rock. Una storia davvero particolare. I pochi possessori, i pochi fortunati, che potevano vantare di avere questo LP, sapevano che valeva un'immensa fortuna. E l'unico che poteva competere alla rarità di questo LP è solamente un altro album, anche questo molto bello ma abbastanza sconosciuto, e c'è un album di Bruce Palmer, The Cycle is Complete. Bruce Palmer era un altro bassista dei Buffalo Springfield, e questo album si ispirava alla musica progressive. Ma questa è un'altra storia, ne parleremo un'altra volta. Questo che stiamo ascoltando in sottofondo, Las Vegas Tango, era un pezzo straordinario e geniale, un po' fuori dal canone che stiamo raccontando, quello del progressive, ma è un po' quello che ci piace fare. Ora vi faccio ascoltare un'altra musica, andiamo in un altro piccolo angolo della musica progressive. Andiamo in un angolo che è chiamato Germania, Monaco, e la scena tedesca, gli anni 70. E ci sono alcuni gruppi che studiano in maniera particolare con la musica progressive lo spazio. Nasce così la Cosmic Music, sulla scia della grande missione dell'uomo di invadere lo spazio, di cercare lo spazio. E i tedeschi si appropriano musicalmente di questa ricerca spaziale. I tedeschi Noi, che in tedesco significa nuovo, scrivono un album bellissimo, il loro primo album, che ha il titolo omonimo dal gruppo, è il primo pezzo, che è un pezzo che non è proprio progressive, ma è davvero, si avvicina ed è molto particolare, con una metodicità, una struttura sempre fissa. Il disco si chiama Allo Gallo, cioè il pezzo si chiama Allo Gallo, un pezzo straordinario, primo pezzo di Noi. Buon ascolto. questo è il groove dei Noi, che abbiamo detto struttura un album con un'intensità incredibile. Fanno questo stesso ritmo, lo ripetono per circa 7 minuti e poi c'è un crescendo finale con una tensione che si tiene fino all'ultimo per ascoltare questo crescendo che è atteso, e le attese non sono deluse. Quindi vi invito ad ascoltare tutto il pezzo, attenzione, bellissimo, Noi con chitarre illuminanti. Mi chiedono anche di farlo ascoltare, buon ascolto anche a voi. Allora, siamo tornati qui. Allora, scenate disco, abbiamo detto, e Noi, la Cosmic Music, e rimaniamo sempre in Germania e parliamo di un gruppo troppo importante che si chiama Eken. Qua mi dicono, Biagio, di ricordare la sessualità di questo pezzo. Lui parla di crescendo, no? Diciamo che lui la usa anche per scopi erotici, insomma, no? La usi anche per scopi erotici questo pezzo. Quindi diciamo, un consiglio da parte del nostro amico Biagio sull'atmosfera che crea questo pezzo e la sessualità di questo pezzo. E noi l'ascoltiamo, ogni critica va bene a Luna Medievale. Allora, dicevamo Eken, gruppo più importante della scena tedesca, forse uno dei gruppi veramente più importanti. Mi sono sempre proposto di fare una puntata dedicata solamente a loro, perché erano cinque grandi musicisti una multinazionale della musica, perché ognuno veniva da un posto diverso, un'origine diversa, ed erano forse i più grandi musicisti della storia del rock. Uscivano quasi tutti dal conservatorio, quasi tutti erano stati allievi di Karlheinz Stockhausen, soprattutto il loro leader bassista Holger Zukay, di origini ungheresi. E vi dicevo, questo gruppo che ha incominciato con la sordina e poi ha scritto un disco che è forse uno dei più belli della musica rock e si chiama Tago Mago. Sono molto indeciso se parlarvi attentamente di questo gruppo, se farvi ascoltare direttamente il pezzo. Diciamo che per la registrazione il programma dopo questo pezzo finirà qui, purtroppo, perché così mi dicono alla regia, ma dal vivo manderò ancora qualcosina e vi parlerò ancora di musica progressiva. Parlo del pezzo perché ho poco tempo e parlare dei Kene sarebbe un po' poco, ma vi dico solamente che erano 5 ragazzi e volevano essere il miglior gruppo del mondo, e sono 6 degli strumentisti straordinari. Il loro vocalist, che in questo disco si chiama Suzuki, Damo Suzuki, è un samurai del rock, un samurai della voce, un non cantante lo definirei, che davvero i Ken avevano trovato fare il vagabondo e cantare per degli spiccioli a Monaco. La sua vocalità è troppo importante per questo pezzo e per questo disco. E un pezzo che dura 7 minuti, in cui si sente l'eco di una bomba, l'eco di una bomba atomica per i Ken, e che loro portano avanti con una singola strofa cantata in tantissime lingue, un po' come era il loro gruppo, ma la loro musica era davvero universale. Oh yeah, they can. Buon ascolto. Allora, siamo tornati qui in onda, questi sono i Ken, non mi stancherò mai di dirlo, questo è Yaki Libizait, un grande batterista, un grande gruppo. Che altro da dire, siamo arrivati alla conclusione, in diretta andiamo ancora avanti, abbiamo ascoltato un po' un panorama trasversale sulla musica progressive. Magari nei prossimi giorni ci ritroveremo qui domani, di mattina come al solito con Luna Medievale, e mettiamo la puntata sul sito registrata per chi la vuole ascoltare. Vi invito a seguire le puntate di Luna Medievale registrate e vi dico solamente che magari in questi giorni cercheremo ancora di guardare e fare qualcosa sul progressive, e poi più in là Luna Medievale proporrà alcuni radiodrammi originali composti da me personalmente. Cos'è il radiodramma? Sono opere d'arte, chiamiamolo così, composte per la radio, quasi piste teatrali, fatte unicamente per la radio, e che non si fanno più in Italia, e che anticamente ha fatto la RAI e che la BBC continua con grande valore a fare, una delle migliori radio del mondo. E quindi manderemo un radiodramma, si chiama O Treno Rorré, è scritto completamente in napoletano, parla di una storia napoletana, vi invito ad ascoltarlo, molto 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 bello. E vabbè, noi ci vediamo, Luna di Medievale chiude e ci vediamo per la prossima, ciao a tutti.